Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovate e bentrovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. 20:34 di giovedì 4 giugno. Ricordo che le puntate precedenti di Uscita di Sicurezza possono essere riascoltate tramite i podcast pubblicati nel sito di Radio Popolare. A distanza di pochi giorni dalla festa della Repubblica, 80 anni di Repubblica, 80 anni in cifra tonda. 80 anni trascorsi da quella espressione di voto libero e partecipato, che ha sancito la volontà di non essere più sudditi di una monarchia. Il paese, una parte, la maggioranza per essere precisi, ha scelto la Repubblica. Quell'Italia del 1946, un'Italia che era un paese in ginocchio, va detto, a causa del ventennio fascista e della guerra. Un paese che però riuscì a scrivere il suo futuro nelle pagine della Costituzione antifascista. ...139 articoli che ci guidano verso un orizzonte dove la solidarietà, la giustizia sociale e l'uguaglianza sono condizioni materiali ancora da realizzare per molte e molti. Eh sì, dobbiamo percorrere ancora tanta strada, anche perché lo sfruttamento è una condizione che avvolge ancora tante lavoratrici e tanti lavoratori, una condizione molto diffusa ancora nel paese. Va detto, una condizione che unisce da Milano a Cosenza, visto gli ultimi fatti di recenti. E intanto Ludovica scrive: è premesso che ho stima e affetto viscerali per la radio, ma ogni volta che sento la sigla di uscita di sicurezza mi ribolle il sangue, spengo per farla finire e riaccendo. Ma davvero non trovate mostruosamente cinico il pensiero dell'uomo che precipita? Davvero vi fa ridere? Per me ogni volta è un pugno in faccia. E no, Ludovica, non mi fa ridere. È una scelta che abbiamo fatto 3 anni fa con Claudio Iampaglia, quando abbiamo pensato a questa trasmissione. E non è per ridere, è proprio quello. È quello che accade tutti i giorni, purtroppo. E infatti in questi giorni tanti sono gli infortuni, a partire da quello che accade a Taranto, che continua ad accadere a Taranto, all'ex Silva, dove continuano a verificarsi infortuni anche gravi. E oggi appunto, solo oggi 2, torniamo al 31 maggio, dove appunto un operaio di 60 anni durante il turno notturno, a causa della caduta, mentre si stava lanciando dall'escavatore che aveva preso, era in fiamme, si è provocato diverse fratture. Nello stesso giorno, sempre il 31 maggio, a Pineto, in provincia di Teramo, due pensionati di 77 e 83 anni stavano lavorando all'interno di un'azienda specializzata nella posa in opera di infissi, serramenti. I due stavano effettuando delle saldature quando il pensionato di 83 anni, di cui non conosciamo ancora l'identità, ha avuto un infarto ed è morto. I due lavoravano in nero. Alla raffineria Eni di Livorno, un operaio di 50 anni ha subito un trauma da schiacciamento, una sospetta frattura del bacino e del perone. Il tutto è accaduto nella mattina del 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica, e in quel giorno Mohamed Ghanaoui è morto nel tardo pomeriggio in un'azienda avicola di Soprazocco, una frazione di Gavardo in provincia di Brescia. Lo hanno trovato i colleghi sotto il trattore che si era ribaltato. Ecco, come di consueto, come tutti i giovedì, prima di iniziare ad approfondire i nostri temi, le storie, quello che cercheremo di proporvi in questa puntata, intanto ricordo i nostri contatti per intervenire in diretta con SMS, WhatsApp, Telegram al 331-6214013, oppure con una mail a diretta @popolarenetwork.it. E come di consueto, come tutti i giovedì, dicevo, iniziamo dalla cartolina del dottor Bruno Giordano.
In questi giorni c'è stato un gran parlare di Repubblica, pensando ovviamente che la Repubblica è democratica perché è fondata sul lavoro. E proprio nel giorno in cui festeggiavamo gli 80 anni di questa nascita della Repubblica, abbiamo dovuto assistere ad un massacro di 4 braccianti che in verità si è aggiunto al caso dell'operaio di 83 anni trovato morto all'interno di un'impresa di Pineto che lavorava in nero, e al ragazzo straniero che è stato abbandonato da una coppia di datori di lavoro in Veneto, sanguinante. Così come si è aggiunto anche il caso di Maria Carmela, che dopo essersi ustionata nel laboratorio di pasticceria dove lavorava non ha resistito al dolore delle ustioni e l'ha fatta finita. Sono storie che raccontano di un lavoro che non è il fondamento della democrazia, ma il fondamento dello sfruttamento. Il lavoro è il fondamento della democrazia perché dal lavoro nascono diritti e libertà. Nascono i diritti all'uguaglianza, ad una retribuzione equa, alla dignità, all'emancipazione, allo studio, alla salute, alla sicurezza. E dal lavoro nasce la libertà dal bisogno, dall'arroganza, dalla vessazione. Ma quando il lavoro è privo di tutela, come sta accadendo sempre di più in questo paese, allora diventa non solo il luogo dello sfruttamento, della schiavitù, dell'emarginazione, ma il luogo dove mancano i diritti, mancano le libertà e quindi manca il fondamento della democrazia. Il lavoro così irregolare non è soltanto quello che dà luogo ai fattori di discriminazione, ma è complementare alla criminalità, perché diventa il lavoro illegale l'esatta coniugazione con l'evasione fiscale, l'evasione previdenziale, l'evasione assicurativa, cioè diventa un lavoro criminogeno. Non ci si può certo meravigliare quindi che la criminalità di qualsiasi tipo approfitti di un lavoro illegale. Contro questo noi abbiamo una sola arma, quello del diritto a parlarne per denunciare tutto ciò che è illegale, dall'ultimo del lavoratore che è costretto a lavorare in nero fino al primo dei datori di lavoro che approfitta di questo. Se non facciamo questo, non meritiamo il titolo di cittadini di una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
Intanto rispondo a un'ascoltatrice che è Eleonora, se non sbaglio, che mi chiedeva qual era il brano che avevo passato precedentemente, probabilmente all'inizio era Forma e Sostanza del CSI. E riprendiamo quindi il racconto da quello che è accaduto oggi. Oggi appunto Fawzi Marwan, l'operaio di 30 anni, è morto durante i lavori di rimozione di una lastra di amianto dal tetto della ditta OMP. Il tutto accaduto alla ditta di MP a Rosignano, in provincia di Livorno. Fawzi Marwan era residente a Lecco. È accaduto per una caduta dall'alto, appunto. È caduto dall'altezza di 6 metri ed è finito contro un macchinario che, dalle informazioni che ho letto, era ancora in movimento, il macchinario era ancora in funzione. E come al solito le cadute dall'alto mentre si fanno operazioni di manutenzione. Era una dipendente di una ditta esterna alla OMP. E non solo, oggi a Poggioreale invece, in provincia di Napoli, presso la logistica De Roberto, è morto Luciano Mangiacapra, operaio di 63 anni, investito nel piazzale da un mezzo in movimento. Su questo episodio abbiamo raggiunto Angelo Lustro della FILT CGL Campania e ascoltiamo la sua ricostruzione.
A meno dalle prime notizie che abbiamo ricevuto, ma che abbiamo anche letto in verità, nella retromarcia un mezzo pesante insomma avrebbe investito un lavoratore che di nome Luciano Mangiacapra. Poi la dinamica e le modalità sono in corso ovviamente di accertamento, anche perché se ho visto bene ci sono le telecamere nell'area, per cui daranno prontezza di quanto è accaduto. Certo che in qualche modo, come dire, insomma, ci giunge un ennesimo incidente mortale, e quindi siamo costernati, siamo ovviamente vicino alla famiglia del lavoratore. Pensiamo che su questa emergenza sicurezza occorre intervenire con mezzi, come dire, insomma, prioritari. Un'emergenza, la sicurezza è diventata un'emergenza sociale, che occorre intervenire anche con provvedimenti effettivamente sociali di emergenza e di urgenza.
Ecco, tra gli interventi quelli più impattanti, perché con maggiore efficacia per attivare la prevenzione, su queste dinamiche appunto di mezzi in movimento che si muovono in piazzali della logistica, quali possono essere in qualche modo le proposte che avanzate sindacalmente?
Noi, al di là delle solite proposte che abbiamo avanzato, diciamo della formazione, ne avanziamo anche un'altra, o dei controlli, è quella della tecnologia. Così come in questo mezzo, ma anche in altri mezzi che operano all'interno delle stazioni portuali, quindi all'interno dei porti, noi riteniamo che la tecnologia ci può essere di aiuto, nella fattispecie forse a mo' di un'auto comune, diciamo una segnalazione visiva e acustica, così come avviene appunto sulle auto, potrebbe dare un aiuto sicuramente ed evitare nella fattispecie insomma incidenti mortali di questo tipo, perché stiamo parlando comunque di una parte oscura, cioè che nella retromarcia di un mezzo pesante, che possa essere anche un mezzo che opera all'interno del porto, non ci sono, diciamo, strumenti visivi e sonori che che invece riteniamo possano essere importanti e secondo me, come ho avanzato altre volte anche in sede di prefettura ma anche in altre sede competenti, secondo me sono strumenti che devono incominciare ad esserci per evitare, insomma, che chi fa una marcia indietro o anche avanti, se fosse una questione, insomma, che si muovono dei mezzi alti e pesanti che non guardano bene davanti, insomma, possono sicuramente aiutare da un punto di vista il guidatore, sia per un aspetto visivo ma anche per un aspetto sonoro. Abbiamo sempre avanzata, la rinnovo anche in questa intervista, e l'augurio è che di questa cosa si faccia garante innanzitutto il governo, anche attraverso probabilmente strumenti legislativi, che si possa far sì, insomma, che i nuovi sistemi già vengono inclusi, questo sistema di tecnologia debba essere incluso sicuramente nei mezzi che non sono dotati, ma soprattutto di immaginare di dotare questi mezzi che nascono già direttamente con questi strumenti visivi e sonori.
Intanto appunto gli ascoltatori state scrivendo, e un'ascoltatrice ricorda anche la OS che è morta durante il turno notturno, dove era da sola e non ha potuto chiamare i soccorsi e sono stati allertati da una degente. Assolutamente vera, mi aveva incuriosito anche a me, insomma, colpito questa vicenda, questa storia. Mentre Daniela scrive: i funerali di Stato per i 4 braccianti morti carbonizzati, pretendiamoli. Ecco, sì, parleremo anche di quello, tante le storie che proveremo a raccontare ed approfondire insieme in questa puntata, storie che a mio avviso raccontano, descrivono la fragilità che il nostro paese sta attraversando, storie di lavoratrici e lavoratori a cui viene negata dignità e giustizia, come il caso di un lavoratore impiegato in un maneggio, in un'azienda agricola in provincia di Vicenza. Subisce un grave infortunio giovedì scorso. I proprietari dell'azienda, marito e moglie, lo caricano in macchina e lo lasciano in strada a pochi metri dal pronto soccorso. L'identità del lavoratore non è stata resa nota per proteggerlo. Sappiamo che ha una prognosi di 60 giorni, ma non è in pericolo di vita, fortunatamente, ed è un migrante di origini indiane. E su questa vicenda abbiamo raggiunto Giosuè Mattei della Fly CGL di Vicenza.
Dalle informazioni che abbiamo raccolto, anche dalle testimonianze della vittima di questo infortunio sul lavoro, è che nel pomeriggio di giovedì è caduto rovinosamente da un'altezza di circa 3 metri, stava riparando il tetto di una delle stalle, quindi è caduto rompendosi polso, gomito, bacino, diverse scoriazioni molto profonde in tutto il corpo, contusioni varie. Durante, diciamo, la nottata, questi due criminali, perché non so come definirli, questo sono, lo hanno caricato in macchina e poi successivamente abbandonato a qualche centinaio di metri dal nosocomio di Bassano del Grappa. Lì è stato avvistato da alcuni passanti che poi hanno chiamato i soccorsi e lo hanno immediatamente ricoverato in codice arancione prigione presso l'ospedale di Bassano nel Grappa. Dalle informazioni che abbiamo raccolto anche dall'autorità giudiziaria che qualche minuto prima che fosse soccorso, la coniuge del titolare dell'azienda agricola aveva provato a chiamare il 112 con il telefono della vittima. Quindi l'autorità giudiziaria con i carabinieri sono stati in grado di ricostruire praticamente tutta la vicenda nell'arco di poche ore, individuando anche i colpevoli di questo atto vile e vergognoso.
Fortuna è accaduto nel pomeriggio, mentre l'arrivo nei pressi dell'ospedale è arrivata in prossimità della notte.
Sì, erano circa le 11:30 di sera, quindi primissima nottata, con il rischio anche che non venisse individuato da nessuno questo lavoratore, che quindi passasse la notte fuori, diverso, diciamo, con tutte le ferite e le fratture per terra vicino appunto all'ospedale. Quindi un gesto di una disumanità allucinante.
Ecco, questo gesto appunto ha colpito in qualche modo, a tuo avviso, la percezione che hai rispetto al territorio, ecco, alla comunità più estesa?
C'è stato un'indignazione collettiva rispetto a questo gesto che non si era mai visto, mai verificato, per fortuna fino ad oggi, in questo territorio. Tanto che, considerato la gravità di questo fatto, noi come organizzazione sindacale, come FLE CGIL, unitamente alla CGIL di Vicenza, abbiamo organizzato un flash mob per la mattina di venerdì 5 proprio a Schiavon, per dimostrare, insomma, che la cittadinanza prende le distanze rispetto a questa condotta, e per denunciare anche l'elemento dello sfruttamento come parte integrante di un sistema produttivo che mette il profitto al di sopra di tutto. Detto questo, però, siamo di fronte al fatto che è il terzo caso che si verifica nell'arco di un mese, perché ricordiamo il caso che è successo in Campania circa 20 giorni fa, dove sempre un lavoratore è stato abbandonato all'ospedale con le gambe sostanzialmente in cancrena, che gli sono state amputate, è stato scaricato davanti a pronto soccorso e abbandonato lì, e poi un altro caso di un bracciante che è stato in Puglia ucciso per gioco da alcuni adolescenti, e un altro caso sempre di un bracciante che si è tranciato le dita di una mano e che anche in questo caso è stato lasciato al suo destino, abbandonato in mezzo alle campagne senza che potesse essere soccorso, e che in autonomia, percorrendo diversi chilometri, si è recato poi in ospedale. Quindi siamo di fronte a delle barbarie di una disumanità allucinante che va le cui responsabilità io penso che siano di tutta la società, perché non può aprirsi una riflessione generale e collettiva rispetto a questo modus operandi che sta diventando sostanzialmente la regola, e noi non possiamo piegarci rispetto a questa logica. Thank you.
Ricordo quindi, in seguito alla storia di questo lavoratore abbandonato a pochi metri dal pronto soccorso, ci si, appunto, come ci rappresentava Giosuè Mattei della Fly CGL di Vicenza, che venerdì, domani, quindi alle 10 presso Piazza del Risorgimento a Schiavion, si terrà il flash mob come reazione, come risposta del territorio a questa, questa storia brutale, brutale come tante altre storie che proveremo a raccontare in questa puntata. E quindi ci spostiamo in Calabria, teatro di una vicenda appunto davvero feroce, molto attenzionata in questi giorni, e siamo ad Amendolara, dove i due caporali pakistani hanno bruciato vivi in un minivan lungo la statale 106 al distributore di benzina Wasim Khan, di 29 anni, Amin Fazal Khojani, di 28 anni, Safi Lajad, di 27 anni, e il più giovane Ulla Ismat Khiem, di appena 19 anni. Braccianti che rivendicavano la paga per il lavoro svolto ad aprile e perché si ribellavano a stare in condizioni non dignitose anche in un'abitazione in 10, in un qualche piccola stanza. In questi giorni però mi hanno colpito molto le parole che ha pronunciato il vescovo di Cassano allo Ionio, Don Francesco Savino, tra l'altro vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana per l'Italia Meridionale. Parole che proviamo a riascoltare insieme, perché lo abbiamo intervistato.
Ecco, allora, tu hai dichiarato basta con il silenzio sporco delle convenienze. Cosa vuol dire? Sì, perché queste parole?
Perché io sono profondamente convinto e ho acquisito consapevolezza ormai da tempo, proprio direi contezza, che sul nostro territorio, ma direi non soltanto sul nostro territorio, c'è un fenomeno che ha un nome preciso, che si chiama caporalato, e questo caporalato è ormai diventato un sistema, è una struttura di dominio che di fatto genera schiavitù, che genera mancanza di libertà, che genera mancanza di tutela di diritti fondamentali, in questo caso dei lavoratori, degli operai. E tutto questo si constata ancora di più, in maniera radicale, quando si tratta di fratelli o sorelle immigrati, no? È chiaro che abbiamo sempre un atteggiamento securitario, che io ritengo sbagliato, nei confronti del fenomeno immigratorio, ma poi non ci rendiamo conto che questi nostri fratelli vengono sfruttati, non vengono minimamente tutelati nei loro diritti. È stata sintomatica l'affermazione che ha fatto il pakistano che si è salvato, quando dice: noi volevamo soltanto i soldi per il nostro lavoro. Avevano soltanto una casa, due stanzette con 10 persone dentro, e avevano soltanto il cibo. Poi dovevano andare anche a capire che tipo di cibo, e addirittura per il trasporto bisognava dare 5 euro, no? Senza paga almeno dal mese di aprile. E allora questo si chiama sistema di schiavitù, questo si chiama caporalato, e tra l'altro, per capire il caporalato dobbiamo capire due cerchi concentrici del sistema del caporalato. Il primo è che dentro il mondo degli immigrati c'è uno degli immigrati che diventa il caporale dentro il mondo degli immigrati. Il caporale degli immigrati diventa l'interlocutore dell'altro immigrato italiano a nome dell'impresa, insomma. Dietro tutto questo c'è poi un sistema di contiguità, di connivenza, ecco perché parlavo come hai detto tu, l'espressione che ho usato, perché c'è tutta una rete di complicità, di contiguità, no? C'è tutta una rete di omertà, della tutela minima di diritti dei nostri fratelli, soprattutto immigrati. Il fenomeno del caporalato non è una marginale, no? Non è una struttura folcloristica, non è un residuo antico fatico, dimenticato le gambe, così mi sono espresso, no, il mio comunicato. Ma è una vera e propria struttura di dominio. Chiaramente, ma è l'espressione di chi fa impresa soltanto a livello di business, di quella economia, per usare un'espressione molto cara a Papa Francesco, di quella economia che ammazza e che genera scarto. Chi erano questi quattro immigrati? Chi sono molto spesso gli immigrati? Sono delle persone che vivono nella marginalità più assoluta, che chiaramente poi vivono di rabbia, vivono di aggressività, e aggiungiamo tutto quello che vogliamo, voglio dire. Ma alla base c'è di fatto una mancanza di tutela dei diritti di queste persone. Molto spesso, o il più delle volte, questi fratelli immigrati vivono, no, in condizioni subumane, in condizioni dove l'umano non esiste assolutamente. Per questo, sempre nel mio comunicato, e allargo la mia riflessione, no, ho anche fatto due appelli importanti. Ho detto, chiedo allo Stato, no, di esserti con tutta la sua forza, non soltanto dopo il sangue, dopo un gesto così efferato, così crudele, ma prima, di essere presente dove? Soprattutto nei luoghi di reclutamento della manodopera, nelle campagne, nelle filiere agricole, nei cantieri, negli alloggi indegni, nei trasporti opachi, nei rapporti di lavoro irregolari, nelle sacche di vulnerabilità, dove chiaramente il caporalato mette radici, e quindi chiedo alle istituzioni che ci siano più controlli veri, più controlli continui e non episodici. E al tempo stesso ho fatto anche un altro grande appello, a mio avviso, che voglio anche così riferire in questa conversazione radiofonica con te, caro Stefano. Quando ho fatto un grande appello ad una integrazione, perché non si possono soltanto accogliere i nostri fratelli immigrati, diceva in quel bellissimo manifesto, così mi piace chiamarlo, di Papa Francesco, chiaramente rafforzato anche da Papa Leone, noi dobbiamo accogliere gli immigrati, dobbiamo ascoltarli, dobbiamo accompagnarli, e poi dobbiamo fare discernimento per una integrazione, perché è sull'integrazione che noi giochiamo una accoglienza bella, vera e responsabile degli immigrati. E sull'integrazione, a mio avviso, noi ci giochiamo sia la civiltà e sia ci giochiamo una democrazia più matura e più responsabile.
Le tue parole hanno cercato, a mio avviso, anche di smuovere e di far smuovere le coscienze, ma anche agire la società intera.
Era questo il mio obiettivo.
Esatto.
Scuotere. Infatti, nella parte finale del mio comunicato ho parlato anche di mobilitazione, di rivolta delle coscienze, voglio dire, insomma, no? Qui deve cambiare il paradigma culturale, la mentalità. Chissà, deve denunciare. Una denuncia chiaramente non individuale, perché quando la denuncia è individuale si espone l'individuo, la persona, a maggiori rischi. Ci vuole una denuncia collettiva, comunitaria. Ci vuole anche qui una rete di protezione da parte delle istituzioni, della società civile, porca miseria, no? E ho fatto anche un grande appello, no? Io credo molto nella sussidiarietà circolare, nella sussidiarietà verticale, un grande appello anche alla politica. La politica non può ridursi in questi momenti a quella che io chiamo, ahimè, la logica delle ipocrisie e delle passerelle. Assolutamente. Qui ognuno deve fare la sua parte, la politica, la chiesa, la scuola, la società, i sindacati. Insieme possiamo veramente cambiare il sistema del caporalato. E non dimentichiamo, no, che dietro queste forme di caporalato c'è sempre la mafia, le mafie che gongolano, ci sono sempre le mafie organizzate.
Come.
Ecco, sì, sulle parole di Don Francesco Savino sull'integrazione dei migranti ci giochiamo la democrazia, la civiltà, il nostro paese intero, insomma. Io lo condivido come pensiero. In un paese che dimentica in fretta, però va detto che le parole di Vannacci in questo caso, secondo cui se importi il terzo mondo, diventi terzo mondo, ecco, purtroppo possono trovare consenso. In chi però crede che la barbarie sia riconducibile solo alla strage di questi braccianti, però rimuovendo dove si consuma quotidianamente questa ingiustizia. Un'ingiustizia subita da tante e tanti braccianti impiegati nei campi, che vedono imprenditori italiani, come i Lovato, padre e figlio, imprenditori di Latina, che uccisero Satnam Singh 2 anni fa. Allora, in quale contesto si è verificata poi questa ennesima strage di braccianti nel territorio di Cosenza, dove Don Francesco Savino intanto ci ricorda che appunto dietro al caporalato, allo sfruttamento, ci sono le mafie e il sociologo Mizzolo ci dice che il business delle agromafie vale quanto una legge di bilancio. Ecco, ma appunto dove si è, in quale territorio, in quale tessuto, insomma, si è verificato questo questa tremenda strage ad Amendolara? Qual è il terreno, qual è il tessuto? Andrea Ferroni della CGIL di Castrovillari ci aiuta a comprendere.
Il vostro territorio è un territorio dove, diciamo, il caporalato non nasce oggi.
Sì, il patto criminoso si è verificato all'altezza della strada statale 106, precisamente chilometro 395, dove insiste un distributore di benzina IP. Lì si sono verificati i fatti che tutti abbiamo visto grazie alle immagini della stazione di servizio, dove sono morti purtroppo questi 4 giovani lavoratori braccianti e migranti di origine afghana. E il fenomeno è un fenomeno purtroppo qui noto da tanto tempo, dove in tanti lavoratori irregolari delle campagne, oltre ad essere sfruttati, mal pagati, addirittura nel caso dell'altro ieri, di 3 giorni fa, addirittura non venivano per niente retribuiti, e pare che le indagini dicano che da questo sia scattato il fenomeno di vendetta da parte dei 2 caporali, che è finito, come tutti sappiamo, avvolti dalle fiamme. Vivono e lavorano in condizioni di schiavitù o comunque di lavoro irregolare decine di migliaia di braccianti agricoli immigrati di varie etnie e nazionalità.
In questo territorio ci sono stati diversi pronunciamenti anche del vescovo, che abbiamo poi sentito poco fa. Quelle parole cercano di creare una mobilitazione nella società. In queste ore appunto si sta sviluppando questa mobilitazione e si concentrerà poi in una manifestazione, giusto?
Esatto, noi come CGIL siamo protagonisti e ci sarà Maurizio Landini dopodomani, sabato 6 di giugno alle ore 14:30, lì proprio nel distributore di carburante dove si è verificata la tragedia, per partire alla testa di un corteo che noi speriamo sia numerosissimo, e poi si concluderà in piazza Fanfani, che è la piazza della stazione ferroviaria, dove abbiamo allestito il palco da cui faremo parlare lavoratori, lavoratrici, delegate e delegate, e soprattutto l'intervento conclusivo del segretario della FLAI nazionale Mininni e del segretario generale della CGIL, come dicevo appunto, Maurizio Landini. Quindi lanciamo un appello affinché la popolazione, la società civile partecipino, anche la Chiesa che si è associata a questo grido di dolore, la dico così, partecipino numerosi a questa iniziativa che serve a squarciare il velo, a dire basta al caporalato e alle ingiustizie.
La volontà di tenere alta l'attenzione immagino sia fondamentale per non ritornare nell'isolamento dei problemi che vive il vostro territorio. Intanto,
esatto,
ecco, ci sarà la necessità, immagino, poi di pensare anche a dopo la manifestazione, come dare continuità a quello che speriamo sia una vera manifestazione di massa.
Esatto, dice bene, perché l'obiettivo è di mantenere alta l'attenzione da prima, dopodomani, sabato, con la manifestazione della CGIL, le conclusioni del segretario generale Maurizio Landini, e subito dopo, nei giorni a seguire, provando a dare corso a tutte le iniziative che tendano a stroncare questo fenomeno. Devo dire che ci sono segnali positivi che riguardano in primis il sindacato, ma anche le istituzioni pare, insomma, si siano allertate state svegliate, benché sollecitate da noi, perché domani pomeriggio, per esempio, è stata promossa un'audizione dei segretari regionali di CGIL, CISL e UIL in Commissione Agricoltura al Consiglio regionale, e addirittura lunedì ci sarà una seduta allargata al sindacato di discussione proprio del Consiglio regionale monotematica su questi temi, perché quello che è successo, diciamo, non ha lasciato finalmente indifferente nessuno. Quindi l'obiettivo è proprio quello, evitare che dopo il clamore si ritorni, diciamo, all'ordinarietà e che questo territorio ripiombi in quella normalità fatta di sfruttamento e di schiavismo.
L'uomo se non lo mette in conflitto tra vivere o morire per necessità, nessuna tutela, nessuna dignità. Se muore di fatica, se muore che fatia, tutte ma muore a speranza, ma non succede qua. Paiamo in un pizza e alta, non ci non nasconde da fa, perché non ci conta vita, ma produttività. Operai da tutta la tipa, spicciano sotto a terra, so assai alla volta è ferita, tipo come una guerra. Senza soldata, pizza le bombe che cadono in terra, ogni giorno parano un bollettino da guerra. Morire di lavoro, così muore il diritto, nobilità l'uomo se non lo mette in conflitto, tra vivere o morire per necessità, nessuna tutela. Non si può accettare, morire per lavorare non può finire così. La sicurezza è fondamentale, non venirmi a raccontare che doveva andare così. Sacrifici, un futuro da programmare, stipendio da fame, non doveva andare così. Non c'è più tempo, non possiamo più aspettare, di qui dobbiamo...
Restiamo in Calabria, ci spostiamo al porto di Gioia Tauro, un hub logistico importante nel Mediterraneo, dove giovedì scorso Alessandro Cortese, operaio addetto alla movimentazione dei container, è stato coinvolto in un grave infortunio. E abbiamo intervistato Mimmo Laganà della Filt CGL. Ascoltiamo la descrizione dei fatti.
L'episodio dove vede coinvolto l'operaio Alessandro Cortese è ribaltamento di una di queste gru carrellate, giusto?
Sì, ed è strano perché c'è stato un solo episodio nei 30 anni di attività del porto, un altro episodio simile. Considera che questi mezzi di ultima generazione, tra l'altro, sono già dotati di un altro ribarattamento. Il lavoratore è stato sempre vigile, insomma, dalle ultime notizie non ha assolutamente problemi alla testa. L'unico problema è la dorsale 11, la D11, che probabilmente dovrà subire un piccolo intervento. Però muove le gambe, muove le braccia, insomma, non ha assolutamente avuto danni motori per quanto riguarda, ecco, quello che è accaduto. Abbiamo la necessità assolutamente di avere proprio ufficialmente la dinamica di tutti gli organi competenti che sono intervenuti. Penso l'ispettorato, penso la SPISA, penso addirittura la stessa Med Center, che comunque ha avviato l'indagine tramite anche le immagini che ha messo a disposizione agli organi di competenza.
Con la Med Center che ruolo svolge? È l'azienda da cui dipende il lavoratore?
Sì, Med Center è proprio l'azienda a cui il lavoratore fa capo, quindi il lavoratore è un carrellista, tra l'altro è una categoria protetta assunta da poco tempo, e stava svolgendo lavoro in forza al carrello da 3 mesi a questa parte.
Quali sono le condizioni dei lavoratori del porto di Gioia Tauro? Perché la Med Center, se non ho capito male, ha un ruolo importante nella realtà portuale.
Gioia Tauro, la Med Center è il primo terminalista del porto, ha più di 1300 dipendenti e quindi è sicuramente un'azienda molto molto importante per il territorio. Devo essere sincero, MCT ha sempre organizzato il lavoro con un'attenzione particolare a tutto quello che è la materia della sicurezza, con un DUVRI importante, sempre relazioni costanti con la RLS e la RLSS, quindi anche di sito.
Di sito.
Sì, è una delle poche aziende sul territorio che ha la figura dell'RLS di sito. Quindi su questo noi non possiamo assolutamente dire che ci sono delle inefficienze rispetto alla sicurezza. Quello che però è la novità sono i lavori che sono di ammodernamento e addirittura di nuova strategia sull'organizzazione del lavoro che MedCenter sta mettendo in campo unitamente ad alcuni interventi che sta facendo anche l'autorità portuale. Perché ricordo che l'autorità portuale sta investendo sulla casa del lavoratore, che sarà un edificio dove ci saranno concentrate tutte le attività di vestizione e svestizione, quelli che sono i servizi igienici e quant'altro. Sarà un edificio importantissimo che raccoglierà tutti i dipendenti, non solo di MedCenter, ma anche delle imprese. Quindi un lavoro che è stato iniziato ormai da qualche tempo, ma appunto è ancora all'inizio, ci vorrà un po' di tempo che venga sviluppato. E in più MedCenter sta facendo dei lavori per quanto riguarda la riorganizzazione anche delle attività, perché le banchine, ci sono dei lavori che sono stati fatti e comunque costantemente vengono aggiornati con l'utilizzo delle nuove gru, quindi uno scartamento di binario più largo che in passato ha necessariamente dovuto restringere i parchi di stoccaggio dei contenitori. Ma ci sono anche degli interventi sul piazzale ancora, diciamo, importanti, perché oltre agli SC l'azienda ha deciso di movimentare i container con delle gru di piazzale, le staking su binari, e quindi sta intervenendo con degli interventi proprio sul piazzale, dove effettivamente c'è la condizione di restringimento delle aree, i parchi che sono ormai pieni quasi al 100% in maniera costante, e quindi il lavoro comincia a essere anche un po' più faticoso, sicuramente per i cartellisti che devono percorrere più strada, c'è intasamento, c'è congiuntura anche dei numeri di carrelli stessi che comunque solcano i parchi. Noi utilizziamo anche i multitrailer, che sono delle ralle con dei vagoni dietro, ecco, chiamiamoli così, ci sono 5 vagoni dietro, quindi tutti questi mezzi in piazzale cominciano a essere veramente tanti, devono essere gestiti con attenzione, insomma con quella che è la dinamica che ormai si è costruita all'interno del porto, e sicuramente ci vuole molta concentrazione da parte di chi opera.
Ecco, quello che stai descrivendo appunto rimanda all'intensità di produzione, che anche leggendo così da notizie si registra un incremento di volumi proprio anche nel 2025 in termini di movimento di container. Allora, quindi punto strategico, sì, il porto di Gioia Tauro nel Mediterraneo.
Nel 2025 si è diciamo battuto un nuovo record per quanto riguarda i contenitori movimentati. Considera che MCT ha dichiarato da sempre di voler arrivare a dei numeri molto molto importanti, che fanno ben sperare, insomma, anche per quanto riguarda l'occupazione. Quindi 7 milioni e mezzo di TIUS nei prossimi anni sono una meta che MCT vuole raggiungere.
Soffermiamo ancora a Gioia Tauro e andiamo nella zona industriale dove Amazon stava investendo nel territorio per insediarsi. L'indagine della DDA di Reggio Calabria ha fatto luce sulle intenzioni della Cosca Piromalli, che voleva inserirsi nel progetto, con l'idea di costituire una cooperativa per controllare la logistica e il territorio. La notizia che il colosso della logistica Amazon si ritira dal progetto ha ricadute pesanti nel territorio. Continuiamo sempre ad ascoltare la voce di Mimmo Laganà.
Rimanendo sul tema dell'occupazione, quindi sul territorio, no? Notizia appunto abbastanza recente, la fuoriuscita o quantomeno le dichiarazioni di Amazon di non voler più dare seguito all'investimento sul territorio. Su questo appunto, per un motivo collegato poi anche a un'inchiesta della DDA che si è recentemente chiusa. Immagino che il territorio sia abbastanza sensibile, scottato da queste dichiarazioni.
Chiaramente abbiamo subito un'umiliazione anche come abitanti di questo territorio. Considera che come le imprese che già operano a Gioia Tauro, per esempio, ritornando a MCT con 1300 dipendenti, che ha sicuramente aggredito il territorio per quanto riguarda lo sviluppo. Amazon è stata poco coraggiosa, perché è ovvio, cioè, questi sono territori dove non possiamo negare che ci sia una predisposizione, ma d'altro canto c'è anche lo Stato che è intervenuto più volte e ha avuto quelli che sono i risultati che tutti conosciamo, cioè, non c'è dubbio su questo, quindi bisogna avere un po' di coraggio. Il territorio sicuramente è predisposto ad accogliere nuovo lavoro, c'è gente che di fatto sta dimostrando, così come i volumi che si stanno generando su Gioia Tauro, che vengono puntualmente lavorati con risultati e record quasi ogni anno. La stessa Automar, che è l'altro terminalista, sta investendo fortemente sul territorio, cercando di acquisire quanto più traffico possibile per quanto riguarda i mezzi gommati, quindi le auto, i camion, i bus, anche voglio dire mezzi pesanti. Quindi si può lavorare sicuramente in Calabria, si può lavorare a Gioia Tauro. Basta avere solo un po' di coraggio.
Ma quegli investimenti infrastrutturali adesso sono stati completati?
Quelli di Amazon?
Sì.
Credo di sì, credo che erano quasi sul punto di essere completati.
Ed è una partita che ormai, da quello che sono le informazioni che hai, del tutto chiusa o ha ancora possibilità?
Noi auspichiamo veramente il salto di qualità anche da parte della logistica. Lì c'è un territorio impressionante che può essere occupato da parte di tutti quelli che sono i vettori interessati alla logistica. L'espansione è assolutamente possibile, laddove invece si stanno creando dei problemi, soprattutto in altri territori che non hanno il retroporto così disponibile. E mi sembra ancora strano che non ci sia un interesse particolare. Ripeto, lo stesso Aponte aveva tempo fa dichiarato di essere interessato alle aree retroportuali per iniziare un'attività di logistica, che mi auguro che possa avvenire al più presto. È chiaro che lì c'è una distanza veramente ristretta dallo svincolo autostradale. Ci sono le aree veramente a ridosso del porto che potrebbero essere il trampolino di moltissima merce di scambio con tutto il mondo. Quindi ci vuole veramente un po' di coraggio. Io non credo che ci siano delle problematiche dovute alla struttura fisica del territorio. È solo quella di superare gli ideali di una condizione che non neghiamo che ci sia, ma che va assolutamente combattuta.
Ecco, eppure questo giovedì siamo arrivati al termine del nostro tempo. Intanto, prima di salutarvi, continuate, l'invito è continuare a restare in ascolto di Radio Popolare. Subito dopo di noi c'è, come di consueto, Live Pop. E noi anche questo giovedì abbiamo cercato di fare una fotografia dei disastri che accadono nel nostro paese, nei luoghi di lavoro nello specifico. Continueremo ad ascoltare alcune voci perché le seguiremo nell'evoluzione delle storie che abbiamo rappresentato. Un caro saluto da Stefano Ruberto e l'invito a ritrovarci giovedì prossimo. Ciao! Grida de forte, queremos pane.